Buonasera a tutti, siamo al secondo dei nostri incontri di lettura del libro sulla biografia di Don Giovanni Fornasini, di cui celebreremo la festa della beatificazione domenica prossima alle ore 16 in San Petronio. Il libro è stato scritto da Don Angelo Baldassarri insieme con Ulderico Parente. Ha una prefazione del nostro arcivescovo. Ieri siamo arrivati fino al capitolo terzo, e quindi oggi il programma è andare avanti con il capitolo quarto. E oggi sarà un pochino più breve la nostra lettura, in quanto abbiamo un impegno alle 17:30, per cui durerà circa un'oretta. Dopodiché domani ancora alle 16:30. Bene, buon ascolto a tutti.
Siamo al capitolo quarto di questa biografia, porta come titolo Vivere ogni giorno la prima messa, l'ordinazione sacerdotale e la Repubblica degli Illusi, una curiosa affermazione che si chiarirà nell'ascolto che noi facciamo insieme. Nella primavera del 1942 si conclude per la classe di Don Giovanni un lungo itinerario di formazione durato 11 anni, che ha strutturato i seminaristi attraverso tre comuni denominatori su cui fondare la vita futura del prete. Anzitutto la messa. Si vivevano quegli anni in attesa del momento misterioso e solenne in cui il Figlio di Dio fatto uomo si sarebbe reso presente sull'altare in virtù di parole da noi pronunciate. Nella nostra attesa un po' trepidante, speravamo che dalla Santa Messa ci venisse la grazia di Stato per divenire credibili ministri di Dio. Per noi, poi, la Vergine Maria era la mamma spirituale, la compagna di vita che ci dava fiducia, l'ideale che illuminava il nostro futuro. Ancora, come a tutti, era l'impegno di fedeltà al Papa, l'attenzione a ogni sua parola. Gli ultimi mesi di preparazione sono carichi di attesa e di tensione. Dopo tanti anni vissuti in un ambiente scandito dalle regole e diverso dal mondo esterno, si chiedono se saranno in grado da soli di vivere adeguatamente il ministero in mezzo alla gente. Negli anni precedenti non erano mancate nei giornalini pubblicati dai seminaristi testimonianze che non nascondevano la grande distanza tra la vita del seminario e il ministero. La classe del 1942 è consapevole che nel passaggio dal seminario alla vita nelle parrocchie non è scontato mantenere vivi gli ideali in cui si è cresciuti. Nell'esperienza della congregazione mariana si erano influenzati a vicenda nell'amore a Maria. Celebrando l'ultima Pasqua in seminario, scelgono un progetto di vita in cui promettono di sostenersi reciprocamente anche quando la pastorale li destinerà in luoghi distanti. Per essere fedeli al progetto costituiscono una originale associazione. La Società o Repubblica degli Illusi, con cui intendono reagire alla durezza dei tempi e all'ironia di quanti esperti del divario fra il progetto e la realtà, li chiamano poveri illusi. Il 5 aprile 1942 stilano lo statuto e lo firmano. Giovanni Fornasini si nomina povero illuso. Parroco di Stangagnaro, Don Luciano Gherardi Bitello. Il gruppo che si costituisce si prepara al decollo pastorale, vivendo con ancora più intensità le ultime settimane di seminario. Condividono la preghiera per scopi particolari, cercano di attenersi agli ordini e consigli dei superiori, non si lamentano dei sacrifici che le contingenze impongono, ma cercano in qualche modo di alleviare le fatiche dei compagni, si impegnano a usare carità verso gli altri e fra di loro la correzione fraterna. Si fanno promotori di belle iniziative e allegre trovate. Il 30 aprile proclamano una legge marziale che deve restare in vigore per tutto il mese di maggio. Il modo con cui gli illusi auto-organizzano l'ultimo mese di maggio in seminario evidenzia il fatto che ritengono davvero di costituire una sorta di cordata per sostenersi l'un l'altro nel cammino. Ogni giorno ciascuno riceve da un altro compagno il pensiero e l'impegno che accompagna la giornata. Gherardi ha custodito il suo foglio di quel mese, che fa trasparire l'animo con cui si preparano uniti all'ordinazione. Il mese di giugno richiede la fatica intellettuale per prepararsi agli esami. Il registro dell'anno riporta per Don Giovanni i voti più belli di tutto il suo percorso scolastico, eccetto 2-6 in diritto e morale, 8 in ogni materia. A metà giugno gli esami sono finiti e si organizza la celebrazione delle prime messe dopo l'ordinazione sacerdotale, fissata il 28 giugno in cattedrale. Don Giovanni proclama di celebrare la prima messa a Sperticano lunedì 29 giugno per lasciare il posto al compagno e amico Arturo Fabbri a Porretta, dove programma di andare il 5 luglio. Nello stesso tempo ipotizza altre celebrazioni feriali nella settimana dopo l'ordinazione in santuari mariani che gli sono particolarmente cari. Negli ultimi giorni di giugno i futuri sacerdoti vivono gli esercizi spirituali a San Luca predicati da padre Giuseppe Fusi, un sacerdote della Compagnia di Gesù, sottoposto in seguito a un severo richiamo da parte delle autorità civili per la sua predicazione contro la statolatria imperante. Il 28 giugno Don Giovanni viene ordinato presbitero nella cattedrale di San Pietro per l'imposizione delle mani del cardinale Rasaldi Rocca, insieme a 14 compagni diocesani e 14 religiosi, 2 canonici lateranensi e 12 sacerdoti del Sacro Cuore. Nell'immaginetta dell'ordinazione, Giovanni esprime con affetto fraterno questa prima benedizione sacerdotale. Cito la scritta: «Il Signore vegli nella tua tenda e nel tuo cuore, nell'ora della gioia e nell'ora del tormento. Raccolga i coroni, il sacrificio dei caduti, col sole della vittoria e della pace». Ricorda, in guerra e in pace sii sempre un vittorioso della vita. Subito dopo la celebrazione, i nuovi preti si recano in arcivescovado per ricevere la prima destinazione di servizio. Don Giovanni è inviato a Sperticano come coadiutore di Don Giovanni Roda. In quel momento la classe del 1942 si divide per vivere nelle diverse parrocchie della diocesi e della regione la gioia e l'impegno del dono ricevuto. Giovanni non incontrerà più molti di loro a causa delle difficoltà della guerra, mentre frequenterà spesso Don Ubaldo Marchioni e Don Giorgio Pedersini, che vivono i primi anni di ministero in parrocchie non lontane da Sperticano. I collegamenti tra i compagni di classe rimangono però vivi attraverso una cordata staffetta costituita di nuclei di zona chiamati ai raggi. È un piano di collaborazione fraterna che tradisce un intimo spasimo di amare disperatamente Gesù Cristo in Maria per vivere ogni giorno la prima messa affinché l'anima eroica e tormentata della classe non invecchi. Il metodo proposto è accarezzare Gesù, dargli tutta l'esuberanza dell'amore, anima e corpo, cervello e cuore. Ogni cosa sottratta all'amore è sottratta alla vita. Il 29 giugno 1942 ciascuno degli illusi celebra la prima messa e inizia la propria esperienza ministeriale in cui, dando il posto d'onore a Gesù, cerca la strada per essere lievito che agisce nascostamente per la massa e nella massa. Per Don Giovanni la chiesa della prima messa è San Tommaso di Sperticano, il luogo dove spenderà tutti i giorni del suo servizio presbiterale e dove è sepolto dal 13 ottobre 1945. Nell'immaginetta del giorno, insieme a un ringraziamento ai familiari e a tutti i benefattori, rivolge al Signore questa preghiera: vengano tempi lieti, venga la pace di Cristo, venga il regno di Cristo. Gesù, proietta nella mia vita un triplice candore, l'Eucarestia, la Madonna, il Papa. Fammi apostolo fra i poveri e sofferenti, fra i giovani, nella preghiera, azione e sacrificio. Non si conservano foto di quel giorno, segno forse anche della povertà che caratterizzava quella piccola frazione. Ci sono invece foto della messa celebrata al santuario della Beata Vergine di San Luca martedì 30 giugno insieme a Don Luciano Gherardi. Nei giorni successivi Don Giovanni si sposta a Campeggio, una parrocchia della Valle del Lidice presso la quale il parroco Augusto Bonafè aveva edificato una cappella con annessa una riproduzione della grotta di Lourdes. Ringrazia così Maria per il miracolo di una salute ritrovata che mette a disposizione per il bene di tutti quelli che incontrerà nel suo servizio sacerdotale. Domenica 5 luglio, la settimana dei festeggiamenti si conclude con la celebrazione della messa nella chiesa di Santa Maria Maddalena di Porretta Terme, dove ha maturato la sua vocazione. Le foto di quel giorno ricordano sia alcuni momenti della messa, sia la gioia della festa insieme a tanti giovani che avevano imparato a pregare e servire messa con Fornasini ed erano cresciuti con lui nelle lunghe giornate estive all'oratorio. Le feste delle prime messe di Don Giovanni si concludono il 25 luglio 1942 con la celebrazione a Pianaccio in occasione della festa del patrono San Giacomo. Nel frattempo, il 19 luglio muore a Sperticano Don Giovanni Roda e il giorno successivo Don Giovanni viene nominato economo spirituale della parrocchia. Il 21 agosto il cardinale Nasalli Rocca lo nomina parroco di Sperticano. L'ingresso ufficiale in parrocchia è il 27 settembre 1942. Questo è il testo della preghiera scelta da Don Giovanni per quel giorno. La fiamma del pastore sia la luce del gregge, San Bernardo. Gesù produce in me il volto del buon pastore per condurre le anime ai pascoli della carità e della verità. Maria, regina dei cuori, veglia su Sperticano, ai soldati lontani, ai giovani, ai poveri, ai sofferenti, a tutti la mia prima benedizione. L'esperienza di Don Giovanni in seminario è durata 11 anni, durante i quali era tenuto all'obbedienza al programma di vita proposta dai superiori. Ora, a soli 3 mesi dalla fine di quel percorso, è chiamato a caricarsi personalmente della responsabilità di una comunità, sull'esempio del buon pastore. Sperticano è un piccolo paese posto sulla sponda destra del fiume Reno, a 3 chilometri da Marzabotto. Conta 2 piccoli borghi, Fontana e Campedello, e alcune decine di casolari disseminati nel territorio. Nell'annuario diocesano del 1942 gli abitanti risultano essere 333, nella maggior parte agricoltori. I piccoli proprietari sono l'ossatura della comunità, mentre la condizione dei mezzadri è fortemente precaria e li spinge a migrare appena possibile. La parrocchia è nata nel 1414 ed è dedicata a San Tommaso Apostolo. Dal 31 agosto 1903 il parroco è Don Giovanni Roda. Alla sua morte, il 19 luglio 1942, il cardinale Nasalli Rocca decide di affidare la comunità a Don Giovanni, che dal giugno 1941 è salito a Sperticano ogni domenica per aiutare l'anziano parroco. La parrocchia si prepara con trepidazione all'ingresso solenne fissato per domenica 27 settembre. Giovanni inizia così il suo primo servizio da parroco. Nella vita in canonica non è da solo, perché continuano ad abitarvi la perpetua di Don Roda, Maria Frassinetti, e la sua mamma, Geltrude. Ad esse si aggiungono fin da subito la mamma di Giovanni, Maria Guccini, che gli ha affidato il lavoro di procacciato presso le porte di Porretta alla nuora Corinna e la nipote Caterina, che ricorda i suoi anni con lo zio. Gli ultimi anni di servizio di Don Roda erano stati molto sedentari in canonica a causa del suo stato precario di salute. Don Fornasini, invece, è sempre in movimento per visitare e conoscere le famiglie della comunità, anche quelle che da tempo non vengono in chiesa. Molti degli uomini del paese sono in guerra e nelle famiglie la preoccupazione per la salute dei propri cari lontani è grande. La loro assenza rende la vita nelle case ancora più impegnativa, perché donne, anziani e adolescenti devono sobbarcarsi il lavoro che di solito era compiuto da chi è in guerra. Don Giovanni si adopera per fare della parrocchia uno spazio di preghiera e socializzazione che possa sostenere chi è rimasto, in particolare i bambini e i giovani. Angelo Bertuzzi, il postino di Montesole, che nel 1976 si adoperò perché il luogo del martirio di Don Giovanni fosse segnalato da un monumento che ne facesse memoria, descrive nei suoi racconti il rinnovamento portato nella parrocchia dall'arrivo di Don Giovanni. Cita: «Venuto da noi Don Fornasini, ci fu un cambiamento totale non solo nel senso religioso, ma anche nel senso dell'amicizia. Don Giovanni ricerca nella fedeltà quotidiana alla preghiera personale la fonte per cui il suo servizio da parroco, seguendo così le consegne a cui si è impegnato, alla fine del seminario con i compagni di classe. Il postino ricorda di averlo spesso sorpreso in chiesa, in ginocchio davanti all'altare, a pregare. Una contemplazione da cui scaturisce una predicazione comprensibile a tutti e per questo capace di toccare il cuore della gente. E come spiegava il Vangelo? Parole semplici e povere che entrano nell'anima. Quando cominciava a parlare del Signore, era qualche cosa di bello ascoltarlo. Anche il più testone lo capiva. La sorella di Don Alfredo Calzolari lo descrive così. Aveva una fede da far sciogliere le pietre. Quando predicava, dicevano che non era un predicatore colto, ma era talmente bravo che faceva piangere tutti. Ricordo un discorso fatto in occasione di una processione della Madonna nella piazza di Vedegheto, dove piangevano tutti di commozione. Accanto all'animazione liturgica, Don Giovanni si sente fortemente chiamato come parroco a sostenere la costruzione di una comunione e di un'amicizia tra i parrocchiani che in seguito sarà una forza preziosa per i momenti difficili. La domenica, finite le funzioni, partivamo in bicicletta con lui. Siamo stati a Vedegheto, a Tolè, a Pianaccio. Lo vedo sempre davanti a me col suo sorriso. Non si limitava a prendersi cura dei ragazzi e dei giovani che già frequentano la messa, ma cerca di avere un buon rapporto con tutti, anche solo fermandosi nei luoghi in cui si ritrovano, come il campetto per il gioco delle bocce. Era il ritrovo dei giovani e il servo di Dio vi si recava anche lui per incontrarli. Un esempio della trasformazione portata alla parrocchia di Sperticana, in cui si intersecano il piano religioso e quello dell'amicizia, è la cura di Don Giovanni per il coro, in cui mette a disposizione quanto imparato con impegno in seminario. Dopo una giornata di fatica in casa e nei campi, per molte ragazze è una gioia ritrovarsi insieme alla sera in parrocchia per le prove di canto. Cita: io conoscevo Don Giovanni perché, anche se ero di Merzabotto, andavamo a imparare a cantare da lui, perché il nostro arciprete era stonato. Allora, d'accordo con Don Giovanni, andavamo a Sperticano, lui era molto intonato, aveva una voce molto potente, non molto bella per cantare, ma suonava bene. Lo conobbi in quel modo e dopo restammo in contatto. Il coro rende ancora più accogliente la celebrazione della messa, a cui partecipa un numero sempre maggiore di persone. In quei mesi in cui è così complicato procurarsi mezzi di trasporto per tante persone, Don Giovanni organizza due pellegrinaggi alla Basilica di San Luca a Bologna, a cui partecipano tante persone. Cita: c'è in gita anche il gruppo delle canterine, delle quali faceva parte Vittoria Calzolari. Là cantarono le loro canzoni e Vittorina ricordava che dopo aver cantato furono in tanti a venirle a chiedere, da Mantova, da Verona, perché c'erano tanti torpedoni. Allora dicevano: dove l'avete presa? Le canzoni le aveva Don Giovanni Fornasini. Le foto custodite da Vittorina di quelle due giornate indimenticabili ci presentano i volti di una comunità unita al suo giovane parroco, in una gioia profonda, in cui si mescolano il desiderio di sostenersi nella preghiera e la gioia di stare insieme. Per permettere ai ragazzi e ai giovani di incontrarsi in parrocchia, occorrono spazi. A Porretta, Giovanni da giovane aveva ripulito di sua iniziativa degli scantinati per farne la sede dell'oratorio con l'aiuto dei ragazzi. A Sperticano decide di realizzare al piano terra della canonica, da due stanze, un'unica sala per riunire i ragazzi. Nelle attività con i giovani, Don Giovanni mette a disposizione in prima persona quello di cui è capace e quello che può acquistare. Aveva costituito una biblioteca circolante con i libri della Salani per poter dare loro qualche cosa da leggere. Nella sua azione educativa è consapevole di non poter far tutto da solo e cerca l'aiuto di tutti quelli che possono offrire un sostegno. Fino a che la situazione e il coprifuoco lo permettono, chiede ad alcuni giovani che aveva cresciuto a Porretta di scendere a Sperticano per insegnare a recitare e creare commedie da presentare alla gente. Con l'aiuto di ragazze sfollate in zona, realizza una scuola in cui permette ai bimbi del paese di completare le elementari con una quarta e una quinta facoltative. A questo primo progetto segue quello in canonica di una scuola media di avviamento. Spesso i preti giovani sono rimproverati di trascurare gli anziani. Le testimonianze menzionano invece l'attenzione di Don Fornasini ai malati, che lui visita frequentemente. A volte è disponibile a stare loro vicino anche per ore, per non lasciarli soli nel momento della morte. Don Giovanni visita i sofferenti per portare il conforto della preghiera e dei sacramenti. Nello stesso tempo si sente chiamato a sostenere anche materialmente quelle famiglie in cui la malattia è resa spesso ancora più pericolosa da una situazione di alimentazione inadeguata. La vicinanza stretta con le famiglie della comunità conduce i preti giovani come Don Giovanni a toccare con mano la grande povertà che soffoca la vita di tanti parrocchiani. Scrivendo alla Repubblica degli Illusi, Don Giorgio Pederzini condivide con i suoi compagni di classe l'esperienza fatta con i ragazzi di Vergato. Ho dei ragazzi poveri che vanno alle castagne e prendono il loro carico ogni giorno. Sai perché? Per mangiare. Hanno fame sul serio. Allora, perché almeno un giorno non rubino, si dà qualche lira che apre una nuova corrente d'amicizia col ragazzo. Anche a Sperticano la situazione è resa sempre più complicata dagli stenti moltiplicati a causa della guerra. Don Giovanni sceglie una via di carità in cui mette a disposizione dei più bisognosi i beni che spetterebbero a lui come ricompensa del suo ministero. Per Don Giovanni è naturale mettere a disposizione il suo tempo in tutte le occasioni in cui la sua presenza può essere di aiuto agli altri. Anche la sua casa diventa nel tempo un luogo di aiuto, come quando vi ospita due sorelle del parroco di Vedegheto, Maria ed Emma Calzolari, rinunciando ai suoi spazi. La giornata di Don Giovanni è piena di impegni molteplici e in luoghi spesso lontani. C'è sempre qualcuno che può aver bisogno di lui, ma il suo animo non si lascia intrappolare dal turbine degli impegni e offre accoglienza vera e tempi di conforto spirituale. La settimana di Don Giovanni è spesso contrassegnata da appuntamenti in cui si ritrova ci si ritrova con altri preti della zona. Spesso l'incontro è motivato dalle celebrazioni in contemporanea di più messe per un defunto, uffici da morto si chiamavano, a cui segue un momento conviviale insieme tra i sacerdoti. A volte si radunano per collaborare con i parroci in occasione delle feste padronali. Sono occasioni preziose per rinnovare il legame con i confratelli, confrontarsi sui problemi vissuti e condividere le esperienze positive. Don Dario Zanini ricorda così l'ultima festa patronale celebrata a San Martino di Caprara l'11 novembre del 43, a cui partecipa da seminarista insieme ad altri preti. Ad accoglierli c'è Don Ferdinando Casagrande, che dal 1939 coadiuva a San Martino il vecchio parroco cieco Don Antonio Cobianchi e dal 1942 ha sostituito Don Sebastiano Ansaloni a Santa Maria di Casaglia. Tra i preti della zona, Don Ubaldo è il più legato a Giovanni per aver condiviso con lui tutto il cammino di seminario. Fino al maggio 1944 è cappellano di Monzuno e parroco di San Nicolò della Gugliara. Le occasioni di incontrarsi per loro sono poche, ma è vivo il collegamento attraverso i raggi della Repubblica degli Illusi. Una risposta di Marchioni alla circolare del febbraio 43 mostra il modo in cui viveva il passaggio tra gli ideali coltivati in seminario e la vita in parrocchia in collaborazione con un parroco anziano. Presto anche Don Giovanni è chiamato ad allargare il suo servizio in parrocchie in cui il parroco è ammalato. Il baricentro della sua azione pastorale si sposta verso Vedegheto, dove è chiamato a salire in bicicletta da Sperticano, circa 10 chilometri in salita, per sostituire il parroco Don Alfredo Calzolari, allora in ospedale, malato grave di tubercolosi. Don Giovanni, salendo a Sperticano lungo la valle del Venola, si ferma spesso dal parroco di Montasico, Don Amedeo Girotti, per salutarlo e confrontarsi sull'aiuto condiviso al parroco di Vedegheto. In alcuni momenti, però, una malattia agli occhi costringe anche Don Amedeo a chiedere aiuto a Fornasini per le celebrazioni, che si impegna così in fatiche straordinarie, soprattutto nei giorni festivi. Nel suo diario annota la presenza di Don Giovanni ed esprime la preoccupazione che lo sforzo esagerato possa mettere in pericolo la sua salute. Il servizio pastorale tra Vedegheto e Montasio conduce Don Giovanni ad approfondire il legame con un sacerdote deoniano della zona, padre Lino Cattoi, che spesso è chiamato in aiuto. Pensi che quando è venuto a mancare Vedegheto perché il parroco di Vedegheto era in sanatorio, il parroco di Montasico, anche lui era ricoverato, lui faceva la prima messa a Sperticano, la seconda a Montasico, la terza su a Vedegheto, e se la faceva in bicicletta non so quanti chilometri sono. Poi il primo vespro lo faceva a Vedegheto, il secondo a Montasico e poi a Sperticano. Un giorno volle chiamare me perché credeva di non poter riuscire. Non so che altro ministero aveva oltre questi, e invece arrivò in tempo per le sue funzioni di Sperticano e mi disse: «Ci sono già io, padre Cattoi, posso fare io». per dire che era un uomo che il suo impegno pastorale lo prendeva sul serio e lo viveva. Padre Lino, nel ricordare Don Giovanni, sottolinea che era preoccupato solo del bene spirituale ed evidenzia come lui, che si era dato tutto allo spirito, fosse insofferente e preoccupato di doversi interessare a cose che non sentiva calzare al proprio ministero. Ricorda che un giorno si rivolse a lui con parole simili a queste: «Cattoi, se dovessi ancora accertare di essere parroco, non lo farei più, perché qui, invece delle cose spirituali, devo andare dai contadini a dividere il grano, a dividere i maiali». Don Giovanni rifiuta come non spirituale uno dei suoi compiti, quello di far fruttare le proprietà della parrocchia. In modo in particolare trova difficile esigere la parte dovuta del profitto. Non vuole confondere il suo ministero con il ruolo del padrone, che calcola quanto gli è dovuto dai mezzadri. Vive invece una carità che si impegna a soddisfare il più possibile le necessità di tutti, in particolare dei più poveri, in cose concrete ritenute dagli altri presbiteri a volte troppo materiali. Occuparsi delle cose spirituali non è per lui soltanto riservare a sé un ruolo di preghiera e intercessione, ma imparare una vita spirituale che sappia porsi secondo lo spirito di Gesù in una situazione così complessa e povera. Don Giovanni intende spirituale, non in opposizione a corporale o temporale, ma in rapporto allo spirito di Gesù e del Vangelo. Il chiedersi cosa farebbe Gesù al suo posto lo conduce a scelte e iniziative a volte inusuali per i parroci dell'epoca, ma che lui sente calzanti al suo ruolo spirituale. Cerca di assegnare a persone fidate il compito di provvedere alla divisione dei frutti della terra e dell'allevamento con i mezzadri nelle proprietà della parrocchia, usando però i proventi di questi beni in gran parte per i più poveri. Nello stesso tempo, per accompagnare tutta la comunità a scelte di carità concreta, invita a mettere a disposizione degli altri vestiti e alimenti e sceglie di destinare la questua domenicale in chiesa alle necessità specifiche di alcune tra le famiglie più povere della parrocchia. Padre Lino definisce il parroco e pastore Fornasini come un uomo che sapeva dedicarsi a tutto e che apprendeva ogni aspetto che poteva essere utile alle anime. Sono parole in cui si evidenzia come per Don Giovanni ogni cosa può essere utile da imparare per metterla a frutto delle persone che gli sono state affidate. In queste cose sono da ascrivere tanti aspetti materiali che possono aiutarlo a vivere ogni opera di misericordia corporale, condizione per poter arrivare ad annunciare il Vangelo. È questo vivere secondo lo spirito di Gesù che genera nella parrocchia di Sperticano un cambiamento profondo, non solo nel senso religioso, ma anche nel senso dell'amicizia. Il cardinale Nasal di Rocca ha potuto vedere i segni di persona andando a Sperticano martedì 13 luglio 1943. Celebra la messa alle 8:30 e la cresima alle 10:30. Nel pomeriggio guida la processione dalla chiesa a Borio Fontana e chiude la giornata con la premiazione dei bambini della dottrina. è l'ultima grande solennità che conclude un tempo privilegiato della fatica pastorale di Don Giovanni. La caduta del fascismo del 25 luglio non apre un periodo di pace, ma un tempo per lui ancora più difficile da parroco, con la guerra in casa. Luglio 1943, agosto 1944. Il 25 luglio 1943 segna una svolta decisiva nelle vicende della Seconda Guerra Mondiale in Italia. Il Duce viene sfiduciato e fatto arrestare dal Gran Consiglio del Fascismo e si diffonde tra la gente l'illusione che si avvicini l'uscita dalla guerra. Un'illusione rinnovata l'8 settembre 1943, data dell'annuncio dell'armistizio tra il governo italiano e le forze alleate, quando molti pensano che la guerra sia terminata dopo mesi di prove e difficoltà. A Sperticano si assiste a scene di festeggiamento simili a quelle di tante città e paesi d'Italia. Tuttavia si comprende ben presto che la guerra continua anche se in una forma inattesa, condizionata dall'assenza di direttive chiare ai militari e dalla mancanza di guide. Mentre l'esercito italiano in gran parte si scioglie e molti dei militari intraprendono lunghe marce a piedi per tornare alle proprie case, i tedeschi non sembrano intenzionati ad abbandonare lo scontro. Anzi, occupano la penisola con uomini e mezzi, con l'obiettivo di contrastare l'avanzata alleata da sud. Nello stesso tempo si intensificano i bombardamenti alleati sulle città per bloccare le vie di trasporto più usate. In pochi mesi l'emergenza della guerra tocca le case degli italiani e arriva in paesi piccoli e isolati come le borgate poste tra le valli del Setta e del Reno. Anche la canonica di Sperticano si affolla di gente ed è necessario riorganizzare gli spazi a disposizione. Decine e decine di famiglie sfollarono nella zona di Montesole, considerata particolarmente tranquilla e sicura. In canonica ci restringemmo. Il piano di sopra fu adibito a quartiere per gli sfollati, fra essi le famiglie di Bologna e di Pian di Venola. Mi sembrò che ci fosse tanta gente, ma io me ne stavo sempre con la nonna. Il 27 novembre 1943 avviene il primo bombardamento a Lama di Reno. Don Giovanni è tra i primi ad arrivare per soccorrere i feriti e cercare le vittime tra le macerie. Così lo ricorda Don Angelo Serre. Io lo ricordo Don Giovanni col piccone in mano lavorare con tanta forza come se dovesse scavare da quelle macerie la mamma sua. Da quel momento Don Giovanni appare come teleguidato da una energia che viene a lui da una fonte segreta che lo conduce a far fronte a situazioni impensabili. I preti giovani della zona diventano un riferimento per la gente che cerca un aiuto per il sostentamento e la difesa dei propri familiari. Non dimenticano gli impegni ecclesiali, ma fa sempre parte più della loro vita di pastori condividere e aiutare chi è nel bisogno. È come se le necessità moltiplicassero le loro forze in una trasformazione che in Don Giovanni ha dello straordinario. Per chi ricorda la malattia che qualche anno prima sembrava doverlo limitare per tutta la sua vita. Questi preti giovani si recano spesso alle dimore di preti esperti, come Monsignor Fidenzio Mellini a Salvaro e Don Amedeo Girotti a Montasico, come a luoghi dello spirito per avere una conferma, un discernimento, un conforto. Monsignor Mellini è considerato il vescovo della montagna, da cui poter ricevere indicazioni sicure e paterne. Nel suo diario del 1944 è custodito il resoconto delle vicende avvenute non solo nella sua parrocchia, ma in tante località della valle. Nello stesso tempo vi si trovano riflessioni che possiamo immaginare pronunciate da lui in occasione degli incontri con gli altri preti. Il 28 marzo 1944 scolpisce così la paradossalità della situazione. Se fra 100 anni qualcuno vorrà fare la storia del tristissimo periodo di tempo che stiamo attraversando, io non so da che parte possa incominciare. Se gli capiteranno in mano i documenti del tempo, ad esempio un giornale, con la pubblicazione e i commenti, e si fidasse di basare la forza delle sue deduzioni da tali documenti, niente di più falso si potrebbe immaginare. È tutta una campagna babilonese. Quello che resta certo sono le stragi inaudite e barbare che si stanno consumando e che lasceranno sul fronte della nostra età il marchio dell'infamia e della pazzia. A partire da maggio la situazione si fa sempre più drammatica e difficile. La valle del Reno inizia ad essere oggetto di bombardamenti alleati sempre più frequenti, come avviene a Vergato il 19 e il 27 maggio. Il pericolo è sentito sempre più vicino, anche nei piccoli paesi, e Don Giovanni si adopera con altri abitanti di Sperticano per scavare un rifugio di fianco alla canonica. Don Angelo Carboni Junior ci dà questo appunto di memoria. Rivedo davanti alla canonica di Salvaro la figura allampanata di Don Giovanni Fornasini con un sacco sul manubrio della bicicletta. Veniva dalla polveriera di Carveano, dove era stato a prendere della polvere per scavare i rifugi. Lo notai mentre appoggiava la bicicletta alla siepe e si asciugava il sudore. Un altro aspetto che mette in difficoltà le famiglie è il fatto che alcuni uomini della zona vengano precettati dall'esercito tedesco a lavorare per loro nell'Alto Appennino, distanti da casa. Don Giovanni si impegna anche su questo fronte, andando a visitare e soccorrere i suoi parrocchiani ingaggiati nel Pistoiese. Nella notte del 21 di maggio si assiste all'assalto alla caserma dei carabinieri di Marzabotto da parte di alcuni ribelli. Nel contempo viene fissato un ultimato. Il 25 maggio è l'ultimo giorno in cui potersi presentare per prestare servizio militare nella Repubblica di Salò. Il 26 maggio viene affisso nella zona un manifesto, si rivolge ai renitenti alla leva, ma risuona come una minaccia per tutti. All'alba del 28 maggio si scatena la prima grande azione di rappresaglia contro i ribelli. Don Girotti la descrive così: secondo giorno delle mie 40 ore. Mi aspettavo di più, dati i tempi che corrono e il bombardamento di ieri a Pian di Venola e l'azione di rastrellamento incominciata questa mattina presto con spari di artiglieria e con mitragliatrici e fucileria continuata tutt'oggi. Parecchi